Ave Maria e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa e cari amici di Radio Buon Consiglio, riprendiamo il nostro cammino sul tema che stavamo trattando da un po' di tempo, cioè il tema della crisi ariana, la terribile crisi che travolge la Chiesa Cattolica a ridosso del Concilio di Nicea e che per 50 anni circa veramente può essere definito solo come una tempesta che travolge tutta la Chiesa, fino a dare la sensazione anche ai contemporanei che fosse a rischio veramente, veramente tutto, perché si arriva a momenti in cui pochissimi vescovi hanno mantenuto la fede cattolica. Ecco, iniziamo a riprendere il nostro cammino, la figura del grande Sant'Atanasio, che quasi da solo combatte, resiste in tutti i modi, appunto, per cercare di frenare la deriva ariana che la Chiesa sta subendo. Sant'Atanasio è l'uomo scelto da Dio per opporsi e per testimoniare il tradimento della fede che la larga maggioranza dell'Episcopato commette, appunto, durante la crisi ariana. Nel 350 la crisi si aggrava perché viene assassinato l'imperatore Costante, uno dei tre figli di Costantino il Grande, e gli succede il figlio Costanzo, che viene ben presto circuito dal partito ariano. Il partito ariano era molto forte, lo ricordiamo, ben inserito presso la corte imperiale e soprattutto, diciamo, spietato nel perseguire i suoi scopi e nel cercare di affermarsi in tutti i modi. Questa è una cosa interessante che va veramente capita molto bene, perché capire la crisi ariana è capire in un certo senso ogni grande crisi ereticale che travolge la Chiesa. Ovvero l'eretico non si accontenta di coltivare la sua eresia, diciamo così, in pace, in solitudine, ma senza preoccuparsi di quello che pensano gli altri vescovi, gli altri sacerdoti, gli altri fedeli. Al contrario, l'eretico ha una spinta profondissima e nichilista a rendere assoluta la sua eresia. Odia e detesta tutti i segni della fede cattolica, ortodossa, che permangono attorno a lui o permangono in alcuni uomini di chiesa. Quindi non si accontenta, non è pago del fatto che in coscienza, interiormente, rifiuta il dogma, rifiuta un concilio e aderisce a un'eresia, ma detesta il semplice permanere dell'ortodossia in altri uomini di chiesa. E questo è tipico della mentalità, della psicologia dell'eretico. Si può dire che l'eretico è mosso da una carica quasi satanica, ecco, apostolica ma rovesciata, cioè un apostolato del male, dell'eresia, che si oppone all'apostolato del bene della Chiesa Cattolica. Infatti i due tipi di apostolati si distinguono in questo, che mentre l'apostolato autentico dell'autentica Chiesa Cattolica è mosso dall'amore e dal desiderio di rendere partecipi tutti della verità e del bene, l'apostolato dell'eretico è mosso dall'odio, è un apostolato mosso dall'odio per la Chiesa, dall'odio per la fede cattolica e dal desiderio di estirparla, se possibile, dalla faccia della terra. E qui assomiglia all'odio che hanno per la Chiesa cattolica gli infedeli, i pagani e in generale i suoi nemici di ogni tempo. Nel Settecento saranno gli Illuministi o nel Novecento i comunisti, ma il fine è sempre lo stesso, è proprio estirpare, cancellare la Chiesa e ogni segno del suo passato. E questo spiega la particolare virulenza degli ariani, che ricorrendo a ogni mezzo, anche i più vili, i più indegni, la menzogna, il complotto, l'inganno, ora con la forza, la violenza, ora in modo subdolo, in tutti i modi cercano di piegare ogni resistenza. E non dimentichiamolo, siamo in tempi in cui il cristianesimo è uscito da pochissimo tempo, da pochi decenni, dalle persecuzioni durate 3 secoli, e il ruolo dell'imperatore è straordinariamente importante, per cui di fatto è così importante che a volte purtroppo, quando l'imperatore non è un sant'uomo, una persona moderata e prudente, sfocia facilmente nel cesaropapismo, sfocia in atteggiamenti degli imperatori che sono, come durante la crisi ariana, pericolosamente inclini appunto al cesaropapismo. E Costanzo viene appunto sedotto dal partito ariano che convocano un concilio a Sirmio, a Sirmione, sul lago di Garda, e in questo concilio cercano appunto, come al solito, di ribadire le loro formule ereticali. Naturalmente dal 352 è diventato Papa Liberio. Papa Liberio, il Papa fondamentale della crisi ariana, vivrà fino alla metà degli anni 60, perché vedremo che vive una prima lunga fase che potremmo definire eroica, dove è uno dei pochi, dei pochissimi, a difendere Atanasio e a subire persecuzione ed esilio a causa della sua fedeltà al dogma cattolico. Poi dovremo discuterlo brevemente perché è un tema immenso, lo accenneremo oggi. Ci sarà il problema della sospetta caduta di Liberio stesso. Comunque, nonostante Papa Liberio, sostanzialmente nella prima fase del suo pontificato, fosse schiettamente legato a Sant'Atanasio e lo volesse sostenere in tutti i modi, viene attaccato durissimamente Atanasio, a cui non basta la difesa e la protezione del Papa, e nel 353, quindi un anno dopo l'elezione di Papa Liberio, ad Arles, nel sud della Francia, nella Provenza, attuale Provenza, c'è un concilio che depone appunto Sant'Atanasio da vescovo di Alessandria. Era stato appunto l'imperatore Costanzo a permettere e volere questo concilio ad Arles, e qui Atanasio è condannato, o se preferite, deposto dal ruolo di appunto vescovo di Alessandria. Questo ricordiamo che ha vissuto numerosi esili, anche molto lunghi. Sant'Atanasio è stato cacciato un po' da tutte le parti, nel senso che ha dovuto passare esili anche in terre molto lontane dalla sua patria, e quindi la sua santità, il suo eroismo stanno appunto anche in questa incredibile capacità di resistere a numerosissimi esili, a molti anni di lontananza dalla sua patria, di vita condotta in condizioni difficilissime, eppure nulla lo piega e anzi studia, lavora, scrive durante questi lunghi periodi di esilio, conduce inflessibile la sua battaglia appunto contro gli eretici ariani. Nel 355 300 vescovi a Milano, sobillati dagli ariani, fanno di nuovo condannare Sant'Atanasio. Quindi c'è questo sinodo, questo grossa assemblea di 300 vescovi a Milano che di fatto reitera l'errore compiuto più volte di condannare appunto di nuovo Atanasio. Solo un numero ridottissimo di vescovi rimangono fedeli a Sant'Atanasio, su quindi qualche centinaia, solo 3 vescovi, fra cui il più famoso, fra i quali il più famoso è Lucifero di Cagliari, rimangono fedeli a Sant'Atanasio, mentre tutti gli altri cedono e appoggiano la condanna di Sant'Atanasio. Va notato che non siamo in tempi, in momenti in cui le dispute, diciamo, religiose rimangono limitate a questioni dottrinali astratte, cioè senz'altro la disputa è su quello, ma il partito ridottissimo dei vescovi fedeli al dogma cattolico stabilito a Nicea, questi 3 eroici vescovi vengono incatenati, arrestati, deposti dalla loro sede episcopale Lucifero al vescovo di Cagliari, città dove è tuttora oggetto di culto locale, considerato santo, anche se c'è da discutere, vedremo perché, e questi poveri eroici vescovi sono sostanzialmente deposti dalla loro sede e arrestati. Ma Papa Liberio non condanna gli esuli, non condanna i vescovi che appunto hanno difeso Sant'Atanasio, e a sua volta è allora arrestato e portato in prigionia a Milano. Quindi c'è la tragedia dell'arresto di Papa Liberio, una tragedia che ovviamente non è la prima volta che si produce, c'è un lungo elenco di papi martiri nei primi secoli della Chiesa Cattolica, avremo anche altri papi oggetto di persecuzioni terribili e in particolare di arresto e deportazione. I due casi moderni più famosi sono quelli, come ben noto, di Pio VI e Pio VII, che vennero entrambi fatti arrestare e deportati in Francia da Napoleone Bonaparte. Quindi Papa Liberio conosce l'umiliazione incredibile, estrema, per la suprema autorità che esiste sulla terra, il Papa cattolico, di essere arrestato e deportato. E ci è riportata una frase quando Costanzo, l'imperatore, incontrò il Papa Liberio sotto arresto, gli gridò, gli disse: ma chi rappresenti tu che ordini da solo, ardisci da solo di prendere le difese di un empio, cioè di Sant'Atanasio? Chi sei tu, insomma, per avere il coraggio da solo di difendere un uomo empio come Sant'Atanasio? E Liberio rispose: per questo che sono solo, la fede non soffre. Cioè, il fatto che io sia solo non vuol dire che io sia nell'errore, anzi, la mia fede è integra e quindi la mia solitudine non diminuisce la bontà, la mia causa. E bellissimo questa risposta, ma è bello anche notare lo stupore quasi attonito dell'imperatore, che abituato a esercitare un potere che non conosce limite, abituato alla forza, al suo primato, al vedere masse di vescovi e sacerdoti piegarsi alla volontà anche imperiale, è senza parole di fronte al Papa, che pur prigioniero gli risponde e gli resiste senza paura. Liberio viene mandato in esilio a Berea, una cittadina della Tracia, quindi in Asia Minore, e qui rimarrà 2 anni circa in esilio, dove pare che le sue condizioni sono molto difficili e si vocifera anche di minacce di morte. E fra l'enorme prova per il suo fisico e il timore di una, c'è questa voce anche di una minaccia di morte che gli sarebbe giunta, a un certo punto Liberio sembrerebbe essersi piegato, sia pur momentaneamente, e dovremo discutere poi bene perché e come, sembra essersi piegato almeno temporaneamente a, diciamo, dei cedimenti favorevoli agli ariani. Nel 356 c'è un assalto armato ad Alessandria di notte alla chiesa cattedrale, dove appunto Sant'Atanasio esercita il suo ministero di vescovo. Ma c'è l'attacco proprio armato di bande di ariani, che appunto erano soliti muoversi anche in questo modo, cioè muoversi proprio come vere e proprie bande, con sacerdoti, vescovi e numerosi armati inferociti, pronti a eseguire le loro condanne. E in questo contesto tragico, Atanasio, che impavido aveva atteso gli assalitori, di fatto viene cacciato e obbligato ad andarsene, praticamente potremmo dire in esilio. suo, la sua partenza è così violenta, così brutale, così ingiustificata, che di fatto assume i tratti, ecco, di un gesto di una gravità inaudita. E al posto di Sant'Atanasio, sulla cattedra di Alessandria, viene insediato Giorgio di Cappadocia, che si impadronisce della città con la forza militare, con la forza di bande di suoi seguaci che appunto entrano nella città, perquisiscono le chiese, i luoghi sacri e attaccano e perseguitano tutti quei fedeli che erano rimasti appunto vicini a Sant'Atanasio e legati quindi alla vera fede. Vengono arrestati, minacciati, percossi, sottoposti a flagellazione e a ustioni con carboni ardenti, cioè vengono in pratica torturati fino a che diciamo, non si allontanano dal dogma cattolico, non accettano di passare alla fede cristiana. L'esilio di Sant'Atanasio sarà molto lungo stavolta e anche qui rimangono cattolici, tutto il mondo in quel momento, veramente un pugno di vescovi, Papa Liberio, Sant'Atanasio, vescovo Lucifero di Cagliari, Dionigi, Eusebio e Ilario. Cioè qualcosa come sei vescovi, contando il Papa, hanno mantenuto la fede. E una maggioranza schiacciante, spaventosa di vescovi ha la larghissima maggioranza, ha perso di fatto la fede e arianeggia, nel senso che in un modo o nell'altro è vicina alle posizioni degli ariani. Poi non dimentichiamo che oltre agli ariani in senso proprio stretto abbiamo i cosiddetti semi-ariani, che però insomma nei fatti sono pur sempre appunto eretici. Quindi la situazione si aggrava incessantemente. Nel 357 abbiamo un fatto eclatante, il concilio, o meglio conciliabolo, di Sirmio, concilio in cui per la prima volta si osa condannare Nicea. Cioè si cerca, naturalmente è un concilio non autentico, fatto contro il Papa legittimo, in sua assenza, per cui a noi non interessa ovviamente come concilio vero, perché non lo è, e ci interessa solo per capire che sul piano dei numeri c'è una schiacciante presenza di iniziative, tutte favorevoli all'arianesimo. E non dimentichiamolo, il concilio di Sirmione è molto radicale, rifiuta tutte le formule nicene o in qualche modo troppo tiepide, cioè dal punto di vista degli eretici, troppo passibili di un'interpretazione cattolica. Così non rifiutano solo l'homo ousios, il termine greco che indica che il figlio è della stessa sostanza del padre, cioè è la sua sostanza identica alla sostanza del padre, ma rifiutano anche la formula più dolce, più meno direttamente eretica, che invece lui conosceva molto bene e che aveva fatto a lungo come sua tesi. E in questa seconda formula rifiutata è la formula dell'homo iousios, cioè di sostanza simile, la formula che dice che il figlio è di sostanza simile al padre. Quindi mentre la prima è la parola greca del concilio niceno, che dice che il figlio è di una stessa sostanza del padre, di sostanza identica, gli eretici ariani al concilio di Sirmione del 357 rifiutano anche la formula, o meglio la parola greca, che dice non di identica sostanza, ma dice di sostanza simile, perché la somiglianza, l'essere solo simile alla sostanza del padre, fa pensare appunto che gli ariani, in questo caso Simeone, rifiutano anche le formule addolcite, semi-ariane, che ammettevano una somiglianza esteriore, ma non una identità. E questo vuol dire che a Simeone si accetta solo la versione più dura e più ferma di negazione della dignità di Gesù Cristo. E sappiamo che questo rifiuto della figura di Cristo, perché in definitiva l'arianesimo la svuota di autentico spessore umano, di autentica verità. E ricordiamoci che queste tendenze reticali ariane hanno una ragione molto profonda e molto chiara, da noi già evocata, che è in fondo la motivazione di tutte le eresie. La motivazione di fondo è non avere la forza morale, intellettuale, diciamo, non avere la forza di accettare fino in fondo l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo, la sua gloriosa risurrezione, di negare che Gesù Cristo sia sì vero uomo, ma anche vero Dio. E questa negazione perché ha successo incredibile che di fatto possiede? Perché permetteva a un amplissimo numero di cristiani entrati nella Chiesa da poco tempo di rimanere pesantemente legati a cattivi costumi che avevano prima di convertirsi. La Chiesa della metà del III secolo è una Chiesa piena di membri del clero e laici, ancora inevitabilmente inclinati al male, legati a cattivi esempi, cattive abitudini, e di fatto vorrebbero sì poter contare sull'aiuto di Dio e poter sentir dire di essere cristiani, ma non accettano fino in fondo la figura di Cristo, che è solo una sorta di uomo santo, di esempio molto buono, ma non è veramente Dio, e dove viene distrutta la natura divina e umana di Cristo, dove si rinuncia in sostanza al dogma fondamentale legato alla figura di Cristo. È chiaro che tutto perde spessore, perde significato, si indebolisce e sfocia in un lassismo, in un naturalismo terribile. Ma veniamo adesso a concludere con due parole, proprio brevi, sul cedimento di Papa Liberi, quello che alcuni testi chiamano la caduta di Papa Liberi. Papa Liberi, ha visto, ha resistito all'eresia, ha subito l'arresto e la deportazione in esilio in terre ostili e difficili, ha resistito in faccia all'imperatore da solo per difendere la fede, quindi in fondo ha avuto il profilo di un sant'uomo nel difendere, nel combattere. Ma allora perché è nata questa, questa idea, l'idea cioè che Papa Liberio sia caduto. È nata perché ci sono diverse testimonianze, 4-5 molto importanti, le due più importanti sono contenute in alcune opere di Sant'Atanasio, che non era certo persona dal parlare facile, cioè che parlava facilmente di cose di cui non era più che sicuro, e in diversi luoghi, non solo Sant'Atanasio, ma anche altri scritti, per esempio San Girolamo, emergerebbe il profilo di un papa che sarebbe appunto, almeno in due occasioni, avrebbe arianeggiato, avrebbe accettato almeno qualche suggerimento. Non so se avete qualche osservazione da fare, se ecco, vi rendete conto di come stiamo parlando di una cosa gravissima, infatti è un episodio molto noto. Dopo questa resistenza eroica, Papa Liberio avrebbe ceduto sarebbe stato un lapsus e avrebbe aderito e firmato una formula dubbia di tipo semi-ariano. Avrebbe sottoscritto la formula di Sirmione, la formula di Sirmione moderata, mediana, e di fatto aderendo, almeno a titolo di dottore privato, alla eresia ariana. Si è molto discusso, è un tema incredibilmente dibattuto, quello della caduta di Papa Liberio, perché andrebbe a ledere il dogma dell'infallibilità del pontefice quando si pronuncia in materia di fede e di morale. Però ci sono intanto alcune precisazioni da fare. I padri bollandisti, che erano l'ordine straordinario di certificatori di quanto detto a livello di fonti sui vari temi, questa è anche una cosa, ma Papa Liberio avrebbe ceduto per la paura di morire, perché l'esilio in cui era stato collocato era diventato talmente duro che in sostanza teme per la sua vita, teme che vogliano farlo morire. E in virtù di questa paura, di questo tremore atroce che lo travolge, perché sente per così dire la morte vicina, qualcuno dice invece perché è minacciato di morte, insomma di fronte o al rischio di una morte per le difficili condizioni della terra di esilio in cui si trovava, dove pare vivesse malissimo, o perché è minacciato di morte dalle fazioni che lo hanno appunto imprigionato, Sant'Atanasio torna torna a sottolineare in due passi che effettivamente ci fu la caduta per timore della morte. Ecco, ma bisogna dire che, secondo più autorevoli esperti, è sicuro che qualcosa è successo, perché la firma di Papa Liberio, ahimè, c'è in calce a questi documenti importantissimi degli ariani, e quindi di fatto aderisce alla formula di Rimini, alla formula ereticale di Rimini, che di fatto è comunque ariana. Però, secondo alcuni, nell'aderire di fatto Papa Liberio avrebbe richiesto di poter fare una dichiarazione sostitutiva, integrativa della firma, in cui avrebbe scritto: chi nega che il figlio sia simile al padre per la sostanza e in tutto il resto sia anatema. Cioè cerca di, a un tempo, firmare un affidabit, una nota in cui ribadisce tutta la sua idea riesce a ribadire tutta la sua visione ortodossa della fede, senza troppa contraddizione con la formula semi-ariana che firma, perché c'è chi tenta di dire che questa firma che lo espone all'accusa di eresia, lui la rilascia con intenzioni però pacificatorie e di unificazione sempre più profonda della Chiesa. Ecco che la caduta pare certo che ci sia stata, la spiegazione è un problema non piccolo di decidere appunto come farlo. I padri bollandisti avevano lavorato molto su questo caso di Papa Liberio. Chi ammette con grande decisione che davvero ci fu la firma, lo assolve più che altro facendo notare come, questa firma è accompagnata dalla seguente dichiarazione, in cui il Papa dice: chi nega che il figlio sia simile al padre per la sostanza e in tutto, sia anatema, cioè sia anatema, sia scomunicato, chiunque neghi che il figlio sia uguale, simile al padre per la sostanza e in tutto. Quindi l'ortodossia sarebbe stata salva. Ma attenzione, la firma rimane la firma dietro un testo indubbiamente eretico, e allora come se ne esce? Perché se fosse caduto in eresia, sembrerebbe il caso in cui il dogma viene leso. Se il dogma venisse leso, a chi ci ha poi zelo, visto che anche il Papa aderisce all'eresia. Quindi è una questione gravissima. Ma chi vuole leggere benevolmente questo errore di Papa Liberio afferma che non c'è eresia, perché l'eresia ci sarebbe se il Papa avesse messo quella firma con l'intenzione di insegnare a tutta la Chiesa in modo formale e scomunicando chi nega queste decisioni. Dunque la questione è ancora aperta, si tratta poi di interpretarla. Secondo molti, ecco, è vero che mette la firma dietro una dichiarazione eretica, ma non vuol dire che è un eretico, perché nessun testo di altro tipo afferma appunto vere eresie. Dunque, attenzione, prudenza, equilibrio, perché troppo facilmente si sente parlare di Papa Liberio come supremo esempio di un Papa che può errare anche in materia di fede. E questo sarebbe negare la natura divina e sovrumana della Chiesa stessa. Ecco, sarebbe una ferita gravissima immaginare che il Papa può sbagliare. E la questione non possiamo approfondirla di più, è troppo complessa. Ci limitiamo a dire che la tragedia dell'arianesimo è qualcosa di indescrivibile. Immaginate di essere invasi, che la Chiesa fosse invasa, ecco, da eretici che riescono a travolgere tutto l'Episcopato e praticamente anche il Papa. È veramente una figura bella, una figura importante, e la cosa più luminosa della vita di Sant'Atanasio, quella che spicca con più forza, con più evidenza, e soprattutto la incredibile costanza e fermezza con cui, solo contro tutta la Chiesa che lo sta scomunicando, lo sta perseguitando, non rinuncia alla lotta. Davvero una figura gigantesca, un grande santo e un grande cristiano, un grande pastore di anime. Ecco, io concluderei qui la puntata, abbiamo ormai quasi concluso il tema della crisi ariana e la prossima volta proseguiamo con l'analisi del caso di Papa Liberio. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.